bambini ancora sono in età delle scuole elementari, pensavo appunto che potremmo percorrere questa strada per conoscere la persona del Signore. Prima del conoscere magari in termini più concettuali la sua dottrina, prima di prendere atto anche della vita nuova e quindi delle sue regole che scaturiscono dalla sua venuta in mezzo a noi, pensavo che potremmo provare, è la prima volta che lo facciamo, anche per me è la prima volta in un certo senso, ad affrontare appunto questo tema più globale, cioè chi è lui. Questo perché mi sono accorto che anche i miei amici non credenti, che magari hanno avuto tutta una vicenda ovviamente magari molto interna anche alla comunità cristiana, questo per anche la grande tradizione del nostro popolo, poi hanno intrapreso strade lontane anche dalla fede, però come elemento di attenzione ai livelli più profondi è rimasto appunto questa attenzione, questa prospettiva, questo interrogativo, ma lui chi è questo tipo? E quindi appunto così, sto un po' lavorando su questa cosa, soprattutto cerco di pregarci un po', vedere se riusciamo a chiedergli di manifestarsi. Ho l'impressione che quello che noi potremo fare qui sarà soprattutto un ascolto insieme di testi e di parole che lo riguardano. Ecco. Dopo la vicenda mirabile magari siamo un po' vicini così. Se venite un po' vicini ci sentite un po' di più, perché di fatto, dicevo, nel tentativo, nella speranza di trasmettere di generazione in generazione la fede, quello che è decisivo è un atteggiamento femminile, cioè di generazione. Nella scrittura si continuano a inseguire due linee, due possibilità di insegnamento, di parola, di trasmissione. Una è più maschile, che è quella che in certo senso ovviamente domina, e che quindi è in qualche modo la linea, diciamo, degli apostoli, dell'insegnamento, del governo, della guida, che ha tra l'altro nel tempo, nei secoli, sostanzialmente creato una chiesa molto al maschile, molto governata al maschile, però non ha mai abbandonato la chiesa e l'esperienza cristiana, appunto tutta una linea femminile legata alla maternità. Per cui lo stesso Apostolo Paolo è come se amasse scoppiarsi, e da una parte c'è lui come l'apostolo, il grande maestro, il maestro delle genti, il fondatore delle chiese, eccetera, però nel suo rapporto più diretto con le persone c'è invece la sua maternità, nel senso che questa parola genera, ha un potere di generazione, di dare la vita, al punto che addirittura lui, per esempio, scrivendo un'espressione come questa, figli che ho generato nel dolore, usa dei termini legati proprio alla generazione, e quindi dei termini legati addirittura al corpo femminile e all'atto del generare, dal grembo. E quindi sono due linee che continuamente si intrecciano, e anche quando in certi testi un po' duri del Nuovo Testamento si dice, per esempio, che le donne non devono insegnare nell'assemblea, e queste cose vanno prese un po' più allegramente, diciamo, perché c'è un proprio della trasmissione al femminile della parola e della fede che va di bocca in bocca, di cuore in cuore, da questa relazione nel quotidiano, quello per cui magari i più fortunati di noi hanno avuto la trasmissione della fede insieme all'affettuosità della vita familiare, alle consuetudini più semplici, alle tradizioni diverse, magari anche di luogo in luogo e di tempo in tempo, che ci hanno preso per mano e ci hanno portato dentro alla fede, e che si rispecchia anche nella nostra memoria attraverso la presenza di volti, di sguardi, di vicende che sono stati per noi importanti perché ci hanno generato alla fede, ovvero, oppure perché hanno generato il Signore dentro nel nostro cuore, nella nostra vita. Ecco, è quello che noi in questo nostro percorso soprattutto cerchiamo, non tanto quindi un insegnamento magisteriale, non solo non tanto una preoccupazione di rigore dottrinale, e neanche in fondo la preoccupazione di definire in modo molto preciso le regole del vivere cristiano, quanto il fatto in sé della fede, e quindi il mistero di questa comunicazione del dono di Dio di generazione in generazione. Siamo intorno a questo tavolo, siamo in questa stanza, tutti noi siamo legati, ciascuno di noi, sottilmente e profondamente, a una storia che ci ha generato alla fede. La scommessa che abbiamo davanti è quello di lasciare il dono. La nostra speranza è quello di poter comunicare quello che abbiamo ricevuto. In questo senso la tradizione dei padri ebrei è di altissimo rilievo, anche perché, come voi sapete, il libro della parola di Dio è una realtà tardiva rispetto al fatto che per generazioni e generazioni si sono trasmessi la parola di Dio semplicemente a memoria. Quindi una generazione aveva la preoccupazione, è vero, straordinaria, di trasmettere tutto quello che aveva ricevuto dalla generazione dei padri. Se a questo proposito potete dare un'occhiata a un salmo della Bibbia, il salmo 77-78, che è un salmo che racconta tutta la storia di questo popolo, vedrete che questo salmo ha una premessa molto interessante, molto affascinante, che racconta quello che io sto cercando di balbettare, e cioè che appunto il compito, il desiderio, in certo senso forse un desiderio un po' ansioso di ogni generazione, è quello di non far perdere ai figli quello che si è ricevuto dai padri. e tra l'altro anche con un'ipotesi molto interessante, cioè che i nostri figli siano migliori di noi. Perché magari noi questo dono l'abbiamo ricevuto, ma magari non l'abbiamo saputo tanto custodire, o per tante vicende della vita si è un po' frantumato, e però noi confidiamo, è vero, che questo nostro desiderio di passare a loro il dono faccia sì che loro possano avere una vita migliore della nostra, una personalità più costruita, più composta, più positiva della nostra. Che è un po', capite, tutto il contrario di certi schemi pedagogici istintivi, dove si dice sempre che uno deve seguire l'esempio di suo padre, guardare come suo padre. Invece un po' scanzonati, un po' ironici, questi vecchi ebrei dicevano che era meglio che non tanti figli imitassero i padri, ma che fossero migliori di loro, insomma, no, perché poi non era granché che si aveva da far vedere come esempio. Ecco, mi pare che l'affetto e la scommessa di una piccola impresa come questa sia quella però grande del desiderio che uno ha di trasmettere il dono ricevuto. Il dono nella vicenda storica si è concentrato su questa persona, almeno per quello che riguarda la nostra tradizione, perché noi non sappiamo bene, e sappiamo molto vagamente, di come Dio in altre culture, in altre tradizioni si sia voluto manifestare. Noi sappiamo e conosciamo un pochino di più come ha operato nei nostri confronti. E indubbiamente bisogna dire che la vicenda che per secoli ha riguardato questo piccolo popolo di pastori erranti, un popolo sostanzialmente migratorio, delle tende, che sono gli ebrei, si è progressivamente tutto concentrato in una vicenda che riguarda appunto questa persona. È come se ha imbuto tutta una storia molto complessa, molto ricca, è vero, molto varia, si raccogliesse tutto in una persona, nella persona di Gesù. Ecco, tanto per fare un esempio di tutto questo, nella legge ebraica ci sono più di 600 precetti, Gesù dice che ce n'è uno solo, fatto di due parti, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, ma uno solo. Che tutto, poi alla fine, la positività della vita, la verità della vita, si raccoglie tutto in un unico progetto, che è quello del voler bene. Ecco, per questo, a motivo di questa concentrazione nella persona di Gesù, da sempre aspettato dai padri ebrei, poi da loro certamente riconosciuto nel passaggio essenziale, perché la prima chiesa è una chiesa di tutti ebrei, ovviamente, dalla Madonna a San Pietro, è vero, a San Giovanni, a San Paolo, sono tutti ebrei, con un interrogativo molto interessante per chiedersi se questo concentrazione nella persona di Gesù riguardava solo loro ebrei o riguardava l'umanità intera, sintomi di cose dette fatte dal Signore facevano supporre che questa faccenda però non potevano tenersela solo per loro, è vero, ed era destinata fino ai confini della terra, e quindi questa grande espansione anche verso gente come noi che non siamo ebrei, e però la parola, il Vangelo, il Signore è arrivato fino a noi. Quindi lui è indubbiamente un personaggio importante. È chiaro che ci sono delle storicità anche importanti, che sono un segno, sono un vantaggio, questo non lo so. Per esempio, siamo nel 2007, no? Poi capite, solo dal dire questa cosa, noi ci rendiamo conto della rilevanza storica che questa persona ha avuto per la storia dell'umanità, al punto che i musulmani pensano che siamo in un altro anno, gli ebrei pensano che siamo in un altro anno, tutto il mondo orientale va avanti per un conto suo, ma in realtà però se ci si telefona o se i capi di Stato devono vedersi o se si deve sapere a che ora parte l'aeroplano, in realtà si continua per ora, almeno fino ad ora, a misurare tutta la faccenda su questo omino nato in una oscura provincia dell'impero, terminerò con una vicenda storicamente molto breve, di poco più di 30 anni, che poi però per quello che è successo intorno a lui è vero, è stato un blocco tremendo, è vero, nella storia dell'umanità. Al punto che bisognerebbe anche dire che noi ci troviamo in una fase della storia dell'umanità molto interessante, perché per esempio anche in un paese come l'Italia oggi è molto difficile dire che ci sia una omogeneità di pensieri, di sentimenti nei confronti di questo ometto che si chiama Gesù. Molti lo ignorano, molti pensano che sia un'invenzione, molti pensano che sia un fenomeno storico anche molto interessante, ma ormai liquidato, e quindi si capisce che i lodi vengono al pettine e la scommessa diventa sempre più interessante. Si sono superati i babilonesi, i sumeri, gli egiziani, gli assiri, si supererà anche questa cosa? Noi non possiamo dirlo. Però certamente, avendolo conosciuto, abbiamo l'impressione che sia molto difficile coordinare l'esperienza umana senza tener conto di quello che questo ometto ha detto e ha fatto. Ecco. Questo lo dico perché in realtà nella nostra cultura e nella realtà della storia, è vero, del pezzo di mondo in cui viviamo, largamente il Cristo è stato abbandonato. Però anche tutte le culture, le ideologie, i pensieri, eccetera, che sono stati e sono magari anche presenti nella nostra storia, tutti in realtà riflettono di fatto questa origine. Pensate quante teste sono state ghigliottinate, per esempio alla fine del XVIII secolo, è vero, in nome di termini come l'uguaglianza, la fraternità, eccetera, sono tipici dell'insegnamento e della cultura che questo omino ha portato dentro nel mondo. È vero. Per cui, diciamo così, c'è una laicizzazione anche, no? Ecco, quindi, quante sono le persone che oggi vanno a messa? Pochissime, quattro gatti, probabilmente destinata a diminuire. E però è chiaro che noi viviamo ancora in un mondo in cui quello che lui ha detto e ha fatto è ancora di un certo rilievo. Dico di un certo rilievo. Io credo che noi siamo in una epoca di crisi, per esempio, di queste cose. Faccio un esempio per tutte. Io sono talmente vecchio da avere pensato che il matrimonio fosse una cosa naturale. E oggi faccio molta fatica a pensarlo. E sempre di più la realtà del matrimonio, così come al mio tempo la conoscevano sia Don Camillo che Peppone, tanto per intenderci, per cui non c'erano dei confini culturali per cui Peppone diceva per me il matrimonio non è così. Lui era un uomo sposato con tutte le sue regole, è vero? E oggi questo non si può più dire. E quindi, per esempio, per una realtà come il matrimonio, la mia impressione è che si vada sempre di più verso una specie di specificità, per cui il matrimonio è come è stato per il mio nonno, il mio bisnonno, il mio trisnonno, ma come adesso è per una particolarità di scelta. E non è così naturale come io credevo quando ero ragazzo. Io pensavo che potesse essere un incidente, che invece magari, non so, un matrimonio non durava. Tra l'altro, ai miei tempi era una specialità solo di alcuni settori della borghesia, non era un costume diffuso. Invece, adesso cosa si vede? Che è una cosa sempre più presente. Quindi è chiaro che si sente, per esempio, la necessità di definire dal punto di vista legislativo altre possibilità, altre norme, altre regole. Non è detto che sempre a noi cristiani facciano un enorme piacere, però in realtà bisogna accettare che la gente, è vero,
vada avanti secondo i suoi pensieri, la sua coscienza, e anzi dobbiamo essere contenti e in ogni caso massimamente sostenitori che il segno positivo della vita comune sia quello di favorire il più possibile le opzioni di scelta e di verità di ogni pensiero, di ogni forma di pensiero. Quindi guai, no, a pensare di imporre con sistemi di violenza o di persuasione occulta quello che vabbè, per te è buono, ma per un altro buono non è. Quindi tutta la vicenda che viviamo è molto interessante in questo momento. Probabilmente se anche i nostri figli custodiranno la fede cristiana, la vivranno in una maniera che per noi sarà stranissima, stranissima, quasi inaccettabile. Però cosa possiamo dire? Quindi ci troviamo davanti a una scommessa interessante. Il foglietto che avete davanti è terribilmente generico e ve lo spiego un pochino nel suo andamento. Nel primo punto ho scritto si incomincia dalla fine, perché questa è la grande tradizione dell'annuncio del Signore, del parlare del Signore, di come la cosa è cominciata. Quindi ho suggerito la lettura di un testo, se facciamo in tempo questo testo stasera lo leggiamo, che è la prima volta che uno ha detto, oh, è successo questo. Parlando di che cosa è successo, e parlando quindi di Gesù, che è il nostro argomento, non ha cominciato da Betlemme, la capanna, i pastori, i magi, ma ha parlato della fine. È successo che questa persona è stata uccisa, è stata condannata a morte, è stata uccisa, ma, e qui c'è lo scandalo, questa persona è uscita dalla morte, è risuscitata. Il cuore della fede cristiana sta nel carattere sbalorditivo, assurdo, di questa notizia. Noi anche siamo qui questa sera perché rimangono in noi frammenti con moltissimi dubbi. A proposito del dubbio, volevo dire una cosa che a me è sempre importante ribadire, e cioè che il dubbio è la caratteristica del credente. Perché chi non crede non ha dubbi. Per esempio, sul rapporto tra la vita e la morte non ha dubbi. Le idee chiarissime. Noi poveretti, è vero, con questa faccenda che ci è capitata, viviamo nel dubbio. C'è un testo famoso che chiude il Vangelo di Matteo, che dice che il Signore è risorto, appunto, fissa un appuntamento per i suoi amici su un monte della Galilea e loro ci vanno. E quando loro sono lì, Lui si fa vedere, si manifesta, arriva. La traduzione italiana attuale dice che vedendolo lo adorarono, punto e virgola, alcuni però dubitavano. Bisogna sinceramente dire, e adesso credo che una nuova traduzione verrà fatta, che il testo originale propriamente non dice così, dice che lo adorarono, ma dubitavano, perché questo che è il cuore della nostra fede non può non essere più grande di noi. Poi possiamo dirlo anche con poche parole, è morto e risuscitato, se qualche volta abbiamo messo di non credo e diciamo che è morto, ma il terzo giorno è risuscitato, è buono. Punto. Allora mi pare interessante considerare questo, che il motivo per cui questa persona è molto interessante è per questa cosa che di lui si dice, che l'hanno ucciso, ma lui è risuscitato. Parlare di Gesù per i nostri padri voleva dire cominciare da questo punto. È successo un fatto straordinario. Io adesso non mi ricordo come si chiama un film, io vado mai al cinema, però mi resta molto impresso il film. Infatti ne vedo pochi perché mi insidiano troppo, mi appassionano troppo. Che è un film di un grande Spielberg, di un regista americano. È un film sullo schiavismo, un film terribile tra l'altro, dove a un certo punto li buttano tutti in mare, legati a delle catene, insomma una cosa spaventosa. E c'è tutta una parte molto interessante di questo film dove questi negri che vengono rapinati sulle coste africane e portati schiavi in America scoprono però questa faccenda, la scoprono attraverso un librettino che è un orribile catechismo illustrato come poteva essere un catechismo popolare di 200 anni fa. E uno schiavo va a vedere all'alto queste figurine e dice: ma vedi però che cosa è successo? È che questo Gesù che aveva fatto del bene, a un certo punto viene preso e viene messo a morte e si vede la figurina di lui crocifisso. Però uno schiavo racconta l'altro, ma non è mica finita così. Volta la pagina e si vede lui che è risorto. E la storia lì va avanti per dire che questi schiavi sperano di risorgere. Cioè la resurrezione, quella storiella della resurrezione di questo Gesù è la sorgente e la speranza per loro di risorgere. Sono spacciati, morti, finiti, la loro vita è tutta ormai schiacciata, ma invece si deve sperare perché a quell'omino è successa questa cosa. Allora il principio di tutta questa notizia strana e strabiliante, tutto quello che poi si dice di lui, si raccoglie di notizie su di lui, è legato a questo fatto. Allora noi cosa facciamo questa sera? Questa sera leggiamo questo discorso e poi da lì prendiamo le mosse per dire, andiamo a vedere allora come e perché questa persona è interessante. I punti che seguono nel nostro foglietto, se li osservate un momentino, vi accorgete che citano in disordine i quattro evangelisti. Gli evangelisti sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Qui in realtà è citato per primo al punto 2 Marco, poi vedete al punto 3 Giovanni, al punto 4 Matteo e al punto 5 Luca. Perché sono citati così? Beh, sono citati così perché forse questo può servirci per inquadrare un po' gli inizi di questa storia. Non mi pare che ci siano delle ragioni più profonde. Si potrebbe dire che quelli che studiano queste robe si chiedono se sia vero che il primo Vangelo è quello di Matteo, se forse invece forse non sia quello di Marco. Ma a noi queste questioni interessano meno, insomma, sono lontane dalla concretezza della nostra vita. E quindi noi cerchiamo semplicemente di raccogliere notizie. E le notizie di questi punti, 2, 3, 4, 5, sono semplicemente l'inizio del Vangelo. Gli inizi dei Vangeli di ciascuno di loro. Allora, cominciando dalla fine, il nostro foglio prova poi a buttarsi sull'inizio. Allora, qual è, sarebbe la mia proposta? Che adesso leggiamo il testo di Atti 2, come vedete che è al punto 1. Poi, se voi potete e come potete, guardando il Vangelo, pochissime cose, guardate un pochino questi inizi del Vangelo e la prossima volta ne parliamo. È il racconto di come Gesù è venuto nella storia. Verremo a sapere una cosa molto grossa, e cioè che questa venuta sua e la nascita di questo bambino che noi festeggiamo a Natale ha avuto secoli di preparazione impressionante nella vita appunto di questo piccolo popolo di pastori che sono gli ebrei. La parola ebreo deriva da un verbo della lingua ebraica che vuol dire passare. E perché questi qui hanno questo strano nome? Perché loro non sono nativamente un popolo stanziale, ma sono un popolo che migra. Essendo un popolo di pastori, è un popolo migrante, migrante, che quindi non ha una sua sede fissa, precisa, ma continua a camminare. Questo camminare ha un forte valore simbolico, perché questo popolo, che ha fatto i suoi viaggi e le sue migrazioni, in realtà ha fatto un grande viaggio verso questo suo figlio, e quindi il senso della sua storia è quello di una grande camminata che ha avuto come esito supremo questo ebreuzzo che si chiama Gesù. Gesù è un ebreo e si parte da lì per cogliere il mistero della sua vita e della sua persona. Faccio una piccola parentesi adesso di ordine, diciamo, pedagogico, se si può dire così, poi leggiamo il testo degli Atti e ci salutiamo. La prima cosa è questa. Se voi vorrete parlare di queste cose ai vostri figli, mi sembra molto importante che sappiate che la forma importante, decisiva, per passare delle cose importanti è il racconto. Che cos'è il racconto? Il racconto è una cosa che io ho vissuto, che sono venuto a sapere, o che ho studiato, e che adesso ti racconto. Qual è la caratteristica del racconto? Che è una cosa tutta filtrata dalla tua persona, dalla tua esperienza e dal tuo affetto per il tuo ascoltatore. Il racconto è la forma efficace di trasmissione, molto più del libro, molto più della scrittura, di una cosa scritta, di un testo scritto, molto più di una dottrina che si impara. In fondo, per analogia, una modesta esperienza che sul piano puramente umano anche noi abbiamo, è che le cose che ci sono rimaste più impresse nella nostra testa e nel nostro cuore sono quelle che ci hanno trasmesso delle persone importanti per noi, importanti per noi, nostra madre o un insegnante di scuola o un professore di filosofia eretico al liceo, chi fosse, però noi abbiamo le cose più importanti non solamente in se stesse, perché in se stesse sono importanti, ma per la forza che a quelle cose hanno dato le persone che ce le hanno comunicate. Per cui certe cose importanti della nostra vita noi non possiamo saperle senza continuamente aver presente gli occhi, l'affetto, le circostanze nelle quali queste persone ce le hanno trasmesse. Adesso parlo di cose di tutti i tipi, parlo anche degli affluenti di sinistra del Po, e soprattutto di quelli di destra, che io non riuscivo mai a imparare, davvero, perché quelli di destra sono difficilissimi. Però le cose che le persone importanti del nostro cuore e della nostra storia ci hanno trasmesso. Quindi il racconto è decisivo. L'affetto che sta sotto a questo nostro piccolo tentativo, diciamo, di catechesi laterale, è che evidentemente noi che cosa speriamo? Di poter coniugare quello che è importante oggettivamente, quindi diciamo, la persona del Signore, con l'importanza decisiva della vostra persona. Perché il miglior catechista è meno di voi. Oppure, può esserlo, se di fatto in qualche modo anche lui è papà e mamma. Però è chiaro che il vantaggio che voi avete nei confronti di vostro, del vostro bambino, della vostra bambina, è impagabile, no? È un'occasione impagabile. Perché per voi e in voi la generazione è un fatto dato. E la stessa generazione biologica stabilisce un legame e una potenza, che dopo ha le sue regole, le sue contraddizioni, no? I suoi sfilacciamenti, regole anche della crescita delle persone, certe volte conseguenze anche i nostri errori o di la peronaggine dei nostri bambini, però in realtà questo legame è certamente un legame di importanza suprema. Vivendo in un tempo in cui per tante cose della vita, anche giustissime, siamo costretti a delegare per molti aspetti e per molti tempi della giornata della vita altre persone nel rapporto con i nostri figli, questa porticina è per dire, no aspetta, questo qui però glielo dico io, questo qui glielo dico io. Come quando bisogna comunicare in qualche modo una notizia o molto bella o molto triste e si deve capire, ma chi è che lo dice? E chi è che lo deve dire? Lo deve dire la persona che ha la possibilità di un più grande rilievo, no? Di accoglienza, di comprensione, di forza di convincimento, di capacità di consolazione, di partecipazione alla festa, perché è quella la più adatta a comunicare. Allora, siccome noi all'inizio della nostra chiacchierata di questa sera abbiamo detto che la trasmissione essenziale della fede è un atto di generazione, è chiaro che noi ci collochiamo nel punto preciso in cui si incontrano l'importanza del contenuto e il valore straordinario del trasmettitore, che non è un maestro qualsiasi, ma è un grembo. Adesso ho fatto una piccola passeggiata verso Santiago di Compostela e mi sono incontrato con un crocifisso antichissimo in un meraviglioso bosco di querce centenarie, e mi ha molto colpito il fatto che questo, che però è un celebre crocifisso, potesse portarsi davanti il signore crocifisso, figura tradizionale e solita, lui sulla croce. Dietro, cioè, simmetrico proprio al corpo del Signore, c'era una maternità. C'è una maternità. Non si può dire che sia una Madonna, e però neanche semplicemente una maternità, perché il bambino è dentro in realtà nel grembo della madre, è come inciso dentro. E questo mi sembra, mi ha molto affascinato, adesso non so se sono riuscito dalle fotografie che ho cercato di far fare, ma è molto bello, perché di fatto le cose più importanti noi le trasmettiamo con questo dono di vita. San Paolo, scrivendo ai suoi figli, a un certo punto scrive, avrei voluto dargli non solo il Vangelo, ma anche la vita. È il rapporto che noi abbiamo nativamente con i nostri figli, no? Noi volendogli dare regole della vita, conoscenze, esperienze, eccetera, però qual è l'energia profonda? È che noi gli vogliamo dare la vita. Li abbiamo dati alla vita generandoli biologicamente, questa esperienza evidentemente e soprattutto femminile, è vero? E noi desideriamo effondere la nostra vita per loro. Leggiamo il testo degli altri. Dunque, se qui magari qualcuno non ha la Bibbia, non la porta, noi abbiamo una scorta, quindi le altre sere io sarò più diligente, stasera non sapevo neanche in che stanza stavamo e quindi non le ho portate, ma ne abbiamo, quindi non dovete preoccuparvi. Allora adesso con molta noiosità io vorrei leggere appunto questo testo di Atti, Atti 2, che è il primo annuncio che è stato fatto di Gesù nella storia. E che appunto, come vi dicevo, è il segno di questo partire dalla fine. Per cominciarci va alla fine. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore e dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò ad alta voce così: «Uomini di Giudea e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele. Negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebre, la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: «Contemplavo sempre il Signore dinanzi a me, perché Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi è sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi tra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli avrebbe giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, predide la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato agli inferi, né la sua carne vide corruzione. Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito che egli aveva promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia egli disse: «Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi». Sappia dunque, con certezza, tutta la casa di Israele, che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Questo Gesù è qui con noi stasera. Questa è la nostra fede. Questa è la scommessa della fede. È quello rispetto al quale anch'io ho pochissima fede. Io continuamente ho l'impressione, anche adesso mentre leggevo, di essere ogni tanto tirato fuori dalla mia non fede. Quello che noi cercheremo di fare, il nostro piccolo percorso, per chi di voi lo desidererà, sarà quello di vedere che questa risurrezione dai morti, che è l'ultima cosa, diciamo, no? Dopo la morte cosa succede? In realtà è il mistero e la forca che continua a succedere nella nostra vita. Vedete, noi continuamente siamo fatti risorgere dai morti. Proviamo a fare degli esempi. Quando voi che siete sposati, persone sposate, avete ricevuto in regalo dalla vita, non dico neanche da Dio, dalla vita, questa persona importante per voi, unica per voi. Dopo so che ci sono tutte le fatiche della storia, credo di saperlo. Per voi è stata come una risurrezione. La vostra vita è diventata come tutta nuova. Quando magari con questa stessa persona si è generata una difficoltà di pensiero, di comprensione, di accordo, e c'è stato un punto in cui avete pensato che lo splendore della vostra relazione con questa persona decisiva fosse finita. Ma poi, per una serie di circostanze, vi siete ritrovati, per voi quella è stata come una risurrezione. quando qualcuno di noi avesse ricevuto un tempo, un esame clinico dall'ospedale Sant'Orso, e avesse dovuto cogliere in questo una sentenza di fine, ma poi, per abilità di terapeuti e circostanze che si sono accostate l'uno all'altro, non tutte controllabili, la negatività di quella diagnosi si è sciolta o è stata superata, noi abbiamo vissuto questo come una risurrezione. Il nostro bambino che ha ricevuto da noi un rimprovero severo e noi gli abbiamo detto va bene, se tu non vuoi dire questa parola o cioè questa cosa, stai di là e pensaci, e lui è stato di là, ma poi a un certo punto ha pensato che era meglio cedere ed è venuto da voi e ha detto ti chiedo scusa, e voi gli avete sorriso. Per lui è stata un'esperienza di risurrezione. Questa follia della risurrezione, secondo la nostra fede, e anche, oso dire, la sapienza che ne deriva, è quello che sempre succede, o deve succedere, o noi desideriamo che succeda. Oppure, al rovescio, è il pianto del nostro cuore, quando ci rendiamo conto di aver voluto, nei confronti di una situazione o di una vicenda o di una persona, di aver voluto la morte e non la risurrezione. Però poi, ravvedendoci, diciamo, ma come ho potuto? Come ho potuto voler la morte? Bisogna sempre volere la risurrezione. Ed è una cosa che ci canta nel cuore, no? E certe volte abbiamo bisogno di essere aiutati. Perché? Perché siamo dentro, nel nostro sepolcro, di una vicenda che non va, di un'angoscia che non passa, di una situazione che sembra spacciata. E andiamo da un amico, da un'amica, e siamo bisogno che te mi dia una mano. Perché io non ne vengo mica fuori da questa cosa. Sono sottoterra. E andiamo a cercare una vita più forte della nostra morte. Questo piccolo popolo di pastori e questa cultura mediorientale ha innescato nelle culture del mondo questo tipo di dinamica del pensiero, del desiderio, che sempre deve esserci la possibilità di venirne fuori. E quando noi non vediamo questa cosa, noi stiamo malissimo. Come? Allora? Non c'è da fare. Che strada abbiamo davanti? Non c'è più strada possibile. Secondo la nostra fede, Dio è quindi venuto a condividere la nostra vicenda per comunicarci questa ipotesi, che da tutto e in tutto c'è risurrezione. Allora capite, la risurrezione non diventa il destino, non è semplicemente il destino dopo la morte, ma è in qualche modo la struttura importante della vita. se una classe di scuola non funziona, o se un bambino non funziona a scuola, noi facciamo di tutto perché lui possa trovare il suo posto, la sua strada, la sua esperienza positiva. E che cosa ci fa orrore? Ci fa orrore sempre una condanna senza ritorno. Questo noi non possiamo accettare. Quindi, per esempio, noi non possiamo accettare le definizioni negative. Quella persona è cattiva, punto, bollata, finito. Bisogna che tutti abbiano una strada. Ecco, la forza, diciamo, culturale, anche spirituale, psicologica, della resurrezione è la speranza. Il peccato più grave per noi cristiani è la caduta della speranza e la chiusura della speranza dell'altro. Questo è gravissimo. Frequentando i carceri, io mi sono ormai convinto che la pena di morte è meglio dell'ergastolo. Perché almeno lo fai fuori, va bene, basta, è finita, poi ci penserà il Padre Eterno. Invece tenere in vita uno dicendo che però non c'entra a fare, nessun ergastolo, grazie a Dio, va proprio fino alla fine. Però è tremendo che uno resti sempre, capite, dentro nell'idea che per lui è finita. Infatti ci sono molti suicidi qua, non viene detto, ma è così. Perché è pazzesco stare dentro, no? Infatti qual è l'angoscia più forte del nostro tempo? È l'angoscia. L'angoscia è come vivere dentro nella propria morte, tutti ti possono prendere in giro perché ti dicono, ma tu ci stai male per niente, sì, stai male per niente, ma però io ci sono dentro, no? Com'è l'angoscia? È un bicchiere grigio di morte che mi tocca. E invece bisogna poter sempre sperare. L'intelligenza vera della fede è quella di scovare sempre la stradina. No, si può, si può. Allora, la notizia pazza della resurrezione, che resta pazza, ha però la pretesa di diventare una cultura, un modo di pensare, un modo di progettare. Per cui la vita cristiana può diventare una specie di scommessa, no? Buttami dentro nel fai più grande e io però ci vado a cercare una stradina. Va bene. Adesso bisognerà vedere quando ci possiamo vedere, se voi potete, anche rubando adesso Vangelini qui che possiamo prendere, magari provate a guardare questi testi che qui sono suggeriti, ma però per il quinto testo bisogna che pigliate un'influenza tremenda, perché sono ben due capitoli del Vangelo, è fin troppo lungo. Però insomma, se intanto potete a qualche cosa dare un'occhiata, questo ci aiuta a prendere Gesù dai suoi inizi.